siamo arrivati all'ultimo passo della nostra riflessione. Sì, da un certo punto di vista mi pare che, come sempre misteriosamente, anche non troppo pensate prima, però alcune cose poi conducono, perché le facciamo seguendo un po' il filone dei nostri interessi, delle cose che ci stanno a cuore, così, quindi poi si richiamano una con l'altra, no? La conclusione di oggi, da un certo punto di vista, oggi mentre la ripensavo ulteriormente, è un po' anche l'apertura sulla riflessione che faremo in estate, no? Cioè sulla struttura eucaristica come dire, il paradigma, il modello portante per la vita cristiana non semplicemente individuale, no? Voi sapete che soprattutto nell'Ottocento c'è stata una grandissima filone di cui tutti noi abbiamo, credo, almeno sentito gli aspetti più concreti, di cosiddetta spiritualità eucaristica, no? Le 40 ore, l'adorazione, no? In cui si insisteva molto, e giustamente, che la forma personale del cristiano, della sua fede, ha una forma eucaristica, no? E siccome nell'Ottocento non si, per tutto un modo di comprendere l'Eucaristia, non si faceva la comunione, si era dovuto costruire tutta una serie di cose intorno, dato che non facevi la cosa importante che era nutrirsi del corpo di Cristo, si era creato tutto un culto, una devozione da lontano, no? Quindi appunto le 40 ore, l'adorazione, un culto eucaristico in altro modo, perché si aveva chiaro questa idea che la vita cristiana ha una forma secondo l'Eucaristia, cioè o è in qualche modo secondo lo stile, il metodo, non so, il modello eucaristico, o non è, no? Poi sono successi un po' di cambiamenti, abbiamo ritrovato un rapporto più reale col gesto eucaristico, no? E dentro questo forse comprendiamo anche meglio come la paradigmaticità dell'Eucaristia, il fatto che l'Eucaristia sia un po' il modello, la forma, la struttura base, non è solo un fatto di spiritualità individuale, no? Cioè non è solo che la mia vita deve avere una forma eucaristica, ma in qualche modo è il modello anche comune della vita condivisa dei cristiani, della loro essere chiesa, no? Dove appunto nell'Ottocento invece prevaleva l'aspetto istituzionale, o se volete il tema dell'autorità, no? Tutti i modi di appartenere alla Chiesa erano legati al tema dell'autorità, quindi, per dirla in un modo molto concreto, il pensiero diffuso era: se uno è battezzato è dentro la Chiesa e si salva, se uno è battezzato è fuori dalla Chiesa e non si salva, e chi in qualche modo regolamenta questo, il battesimo e tutti gli altri sacramenti, l'autorità ecclesiastica. Poi certo ognuno può battezzare in caso di emergenza, ma di per sé, no, bisogna andare in parrocchia, segnare nel registro che quello è battezzato, cioè una struttura d'autorità che funzionava da modello, no? Allora, mentre la forma eucaristica era più lasciata al modello individuale. Nel cambiamento appunto abbiamo ritrovato un equilibrio più sano, più così, più sciolto della vita del credente alla forma eucaristica, al fare la comunione proprio materialmente, no? Paradossalmente ancora negli anni 50 la comunione si faceva, quelle poche volte all'anno che si faceva, in ogni momento purché fuori dalla messa, no? Addirittura si finiva la messa e poi si distribuiva la comunione, no? O prima si faceva la comunione e poi si celebrava la messa, cioè era arrivato all'assurdo evidentemente, no? È chiaro. Allora noi abbiamo ritrovato un rapporto più sciolto, più con questo gesto del fare la comunione dentro la messa e ordinariamente farla, cioè partecipare in pienezza a questo gesto, ma questo non solo come modello individuale, invece qui non abbiamo ancora cambiato tanto, rimane, no, un gesto individuale, come se ciascuno di noi partecipa alla messa insieme e poi fa la comunione quanto a lui e decide se la fa o se non la fa, se deve farsi degli scrupoli, se ha bisogno di confessarsi a tutti gli annessi e connessi, tutto da solo, come un modello di spiritualità individuale, e la comunione in qualche modo deve aiutare lui, no? Ecco, forse il secondo passo a 50 anni del Vaticano II che possiamo cominciare ad avere il coraggio di fare è assumere la struttura eucaristica come modello, come forma del nostro essere comune, prima che poi anche forma individuale evidentemente. Non sono riuscito a spiegarmi, ho fatto un discorso incasinatissimo, no, spero di aver spiegato. Allora, questo qui è un po' il tema su cui arriviamo con queste lezioni, in cui siamo partiti dall'idea che cos'è che fa un corpo ecclesiale, cioè che fa di noi non semplicemente un gruppo di gente che più o meno si è messa insieme perché c'ha degli interessi, oppure che non si sa bene se è insieme o no, sì, usiamo dei servizi condivisi perché razionalizziamo, c'è un parroco per tot mila persone, quindi tutte quelle persone fanno più o meno riferimento a quel parroco lì per motivi di comodità, no? Però se quello lì non gli piace fanno riferimento a un altro, cioè ognuno si piglia un po' il suo servizio, adesso sto mettendola un po' ironicamente, no? Cioè qual è la differenza tra vivere la nostra appartenenza ecclesiale nelle mille forme possibili in cui possiamo vivere le nostre appartenenze, cioè appunto funzionari, identitarie, di unità di interessi, di sintonia, dice no, io con quelli sono d'accordo, mi piace l'attività che fanno, trovo che ne so, che fanno aiutano la gente giusta che da aiutare in modo serio, no? Condivido questa cosa, ma come potrei dire condivido la passione per l'ambiente, quindi partecipo al WWF, no? Allora, tutto questo mondo qua per dire come cerchiamo di capire questo dare un corpo che è diverso da appartenere, aderire, associarsi, no? Dare un corpo vuol dire proprio la metafora da cui parte quella di Paolo: Cristo è il capo, voi siete le membra, no? Il legame che c'è tra le membra di un corpo non è un legame occasionale per gusti, per unità di gusti, cioè è un legame strutturale, un legame inevitabile. Allora siamo partiti da questa questione: che cosa vuol dire, come funziona, quali leggi ha, quali logiche ha avere un corpo come chiesa, e da questo punto di vista siamo partiti ragionando sul primo punto, ricordate all'inizio, Giosuè, la memoria e l'identità, cioè è vero che noi non siamo chiesa, non diamo un corpo solo per una condivisione di gusti o di opzioni o di funzioni, ma abbiamo delle memorie e delle identità condivise. Condivise come dice la Bibbia, cioè in modo un po' conflittuale, condivise che non ci ricordiamo tutti le stesse cose, cioè la cosa che è avvenuta è comune, però ce la ricordiamo in modi diversi, come peraltro spesso succede sulle cose importanti, che in una famiglia lo stesso evento ognuno poi lo ricorda con degli accenti anche diversificati, però quell'evento è l'evento che fa di quella famiglia quella famiglia. E poi abbiamo ragionato un po' su qual è questo evento di cui c'è memoria e identità, abbiamo ragionato sul testo del sacrificio, della croce di Cristo, no? È un evento che scotta, un evento bruciante, no? È il sacrificio di Cristo che ricordiamo in modi diversi a volte, o meglio con sottolineature diverse a volte, no? Ma è la sua morte per i nostri peccati, poiché ci ha salvati tutti, ci ha messi tutti nella stessa congrega, ci ha collegati tra di noi come fratelli, non come soci dello stesso club, come fratelli, legame ancora inevitabile come il discorso del corpo, no? Legame a volte felice, a volte infelice, a volte istintivamente di unione, di sentimento, a volte proprio per niente, anzi quando no pesantemente no, in genere, perché siccome sei vicino è inevitabile, litighi di più, molto banalmente. E poi abbiamo ragionato nel terzo passo fondamentale un po' su come, no? Ok, tutta questa roba qua va bene in termini di principio, la capiamo, Gesù è morto per i nostri peccati, ci ha messo in questa condizione, ci ha messo in un guaio sostanzialmente, perché poi ci tocca viverla questa condizione qua e come la viviamo, no? E c'è stata quella riflessione sulla profezia, no? Ricordate, sulla parola scambiata che io tentavo un po' di tradurre con conversazione più che profezia, perché profezia ci fa venire in mente il mago Telma. Invece il problema non è vedere il futuro, no? Ma è una parola scambiata che interpreta la realtà, che diventa il circuito, il sangue che connette le membra del corpo, no? Dove la parola scambiata ovviamente non è chiacchiera, è come dire, un elemento appunto, il sangue, no? È ciò che partendo dal cuore, che è la parola di Dio, arriva fino all'ultima cellula più periferica del corpo, e nutre e torna indietro arricchita da quello che quella cellula, quel terminale, quella punta delle dita, quella esperienza sensoriale riporta alla ricchezza di tutti, no? E quindi così lì forse c'è un capitolo che varrebbe la pena di percorrere di più, no? Questo tema della Chiesa strutturata intorno alla conversazione dal punto di vista della nostra esperienza, dal punto di vista della sua origine strutturata intorno al sacrificio di Cristo, ma dal punto di vista della nostra esperienza strutturata intorno alla conversazione proprio nei termini della profezia. E dicevamo già lì e poi tutte le volte che abbiamo ripreso questo tema come questa faccenda da una parte è molto alta, dall'altra è anche molto concreta, no? Cioè come cambierebbero le nostre esperienze concrete di chiese parrocchiali eccetera se riuscissimo a imparare a strutturarsi intorno a una conversazione vera, cioè delle parole scambiate che non siano né chiacchiere né parole di circostanza eccetera. E poi abbiamo ragionato un po' sul martirio, ricordate, di Stefano, e sulla questione delle differenze di identità, il testo di Atti su Pietro e Cornelio, i pagani, i cibi impuri eccetera, e cioè come si sta dentro questa conversazione, che prezzo costa, e la risposta è alto, e si può starci dentro o bisogna cioè alcuni rimangono sempre fuori, no? Oppure cos'è che ci fa stare dentro a questa conversazione, ed era un po' il ragionamento intorno a Pietro. E arriviamo a quest'ultimo passo, appunto, lunga premessa di ripresa un po' della fila della faccenda, spero di non essermi persa nel percorso, e che è la parte del capitolo 24 di Luca, da 13 in poi, che è un testo conosciutissimo, che è il testo dei discepoli di Emmaus, che abbiamo già più volte commentato insieme, ma che era per me inevitabile in questa logica qua. Mi sono anche detta, no, ma abbiamo già commentato 2 o 3 volte nelle lezioni, forse vale la pena di cercarne un altro, però cioè, non si può scappare a questo, perché diciamo la comunità lucana, che è la comunità che non viene dall'ebraismo, ma viene dai pagani, e che è la comunità che ha il problema che abbiamo noi, quello che tecnicamente si chiama il ritardo della parusia, cioè ma perché cavolo c'è la storia, cioè cosa stiamo aspettando che succeda ancora, che è il nostro problema, cioè cosa abbiamo da fare adesso, visto che Gesù è già venuto, ha già fatto, ok, ammesso che ci credo, e allora adesso cosa mi succede? Questa è la domanda della comunità lucana. A questa comunità, che è forse tra le comunità che ci presentano gli evangelisti, a cui si rivolgono gli evangelisti, la più simile alla nostra condizione contemporanea, Luca offre questo come il testo chiave riguardo al risorto e alla sua significazione per tutti quelli che vengono dopo, no? Matteo c'ha, in parte Marco, insomma, Matteo c'ha il problema di legittimare Pietro, diciamo, quindi dopo la resurrezione c'ha una serie di passaggi per mettere Pietro al posto giusto, c'ha un problema gerarchico Matteo. Giovanni c'ha il problema di spiegare in che relazione sta la fede e l'amore, no? Cioè il capire e il buttarsi, no? E quindi i capitoli 20 e 21 del risorto sono la Maddalena, Giovanni e Pietro sul lago eccetera. Luca c'ha il problema di dire a questi, ok, va bene, ammettiamo che crediamo che Gesù è risorto, questi sono un po' dei pragmaticoni, no? Non vengono da una tradizione della legge, ma nemmeno da un'alta filosofia, sono belli concretoni, dicono va bene, adesso non stiamo lì a discutere che è risorto, cosa vuol dire, sono i profeti, le cose, va bene, lasciamo perdere, ammettiamo che ci crediamo, cosa tocca fare? E Luca ha questo problema di rispondere a questa domanda, e lo fa esattamente con questo capitolo 24, che adesso io appunto riassunto in modo un po' ironico, ma in cui presenta l'apparizione a Maria Maddalena anche lui, poi questo racconto di Emmaus che è solo di Luca, che nessun altro ha, e poi l'apparizione ai 12 eccetera. Allora leggo già commentando, perché credo che tutti abbiamo anche il suono di questo racconto nelle orecchie, no? Inizia così: ed ecco, in quello stesso giorno 2 di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 km da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Questi primi due versetti, che come al solito costituiscono un po' il titolo, dovrebbero, dopo tutto questo percorso, suonare già le nostre orecchie in un modo abbastanza esplosivo, perché ci sono una serie di elementi che proprio saltano agli occhi immediatamente. Primo, in quel stesso giorno, due di loro, l'identità, la memoria, c'è già un gruppo in qualche modo costituito, eccetera, erano in cammino e conversavano tra di loro. È proprio una figurina perfetta, non so come dire, no? In quello stesso giorno, che è il giorno della resurrezione, Luca, che non so bene perché, ma insomma, c'ha tra le sue fissazioni la questione del tempo, c'ha questo tema, questa parola chiave, l'ora, l'ora di Gesù, l'ora dello Spirito, l'ora che il Padre testimoni, no? E questo è un tema che gli sta a cuore a Luca. Non ricostruiamo esattamente per quali motivi, però gli stava simpatico, evidentemente. C'ha questa fissazione del tempo. Da quando Gesù risorge, praticamente succede sempre tutto in quello stesso giorno, o quasi, no? È un giorno lungo che succedono un sacco di cose, come se la resurrezione di Gesù instaurasse un giorno, il giorno che non ha tramonto, quello di cui parla l'Apocalisse, no? Ed è il giorno dopo il sabato, quindi la domenica. La Chiesa liturgicamente riprende questa idea facendoci celebrare 7 settimane di tempo pasquale. Stiamo arrivando al fondo, no? 7 settimane vuol dire i 7 giorni della creazione, sarebbe tutto il tempo. 7 volte 7, cioè tutto il tempo per tutto il tempo. Non c'è più un altro tempo possibile, non c'è niente che sfugga a questo, no? Liturgicamente il tempo di Pasqua, e in tutto il tempo pasquale nella liturgia si dice in questo giorno in cui Cristo è risuscitato, nel prefazio del tempo pasquale. È sempre questo giorno, che continuiamo a dire anche per le domeniche ordinarie, no? Come se fosse sempre il giorno di Pasqua. Ecco, in quello stesso giorno, cioè la comunità di cui Luca sta per parlare, che è una comunità eucaristica, che ha una struttura eucaristica, è una comunità che vive nel giorno della Pasqua. Non in modo magico, ma nemmeno in modo volontaristico. Cioè, non in modo magico vuol dire, non è che abbiamo la macchina che ci sposta nel tempo e ci fa tornare al sepolcro di Gesù. No, non siamo contemporanei a quell'evento. E nemmeno in modo volontaristico viviamo sforzandoci di ricordarci che è il giorno della Pasqua. Ma lui dice, attenzione, la prima caratteristica di una comunità eucaristica è che sa, al di là di ciò che sperimenta, dentro ciò che sperimenta, che questo è il giorno della resurrezione. Non è solo il giorno della sfida. Tu credi? Che sta prima della resurrezione, quando Gesù incontra chi gli chiede un miracolo, gli dice tu credi? È il giorno della resurrezione, in cui indipendentemente da quello che tu rispondi, che lo riconosci, che non lo riconosci, che come Tommaso c'hai qualche problema e così via, tu sei nella luce del risorto. Che tu lo sappia o non lo sappia, non è compito tuo saperlo, sei nella luce del risorto. La comunità cristiana testimonia che il mondo vive dentro la resurrezione di Cristo. Qui ci sarebbe un bel po' di ragionamenti molto concreti da fare, perché per esempio nell'ultimo secolo noi viviamo il cristianesimo come se fossimo sempre nel giorno della sfida, cioè in fondo siamo diventati tutti bultmanniani, il centro dell'Evangelo è tu credi? Che è chiaro che non è una cosa irrilevante, importante, eccetera, eccetera, ma Luca ci dice che come cristiani, nel momento in cui siamo nell'esperienza della Chiesa, e la Chiesa per questo segno per il mondo, noi siamo nel giorno della resurrezione, non della sfida, dove tutto viene riassunto, dove chi ha la domanda tu credi ha risposto sì, viene riconosciuto, e chi alla domanda tu credi ha detto non so, viene riconosciuto, e chi ha detto no, speriamo, viene anche lui riconosciuto, cioè dove tutto è riassunto in Cristo. due di loro, non uno di loro, né tutti loro, ma due di loro. Di loro, che vuol dire che fanno parte di un gruppo più grande, ma non uno da solo. Allora, questa qua è la condizione della Chiesa. Sapete quella roba devastante per cui, soprattutto da adolescenti, se non siamo tutti non possiamo farlo, no? E quindi aspettando di essere tutti non si fanno mai le cose, avete presente? Questa roba devastante purtroppo resta molto in modo adolescente nelle teste della nostra logica ecclesiale, per cui siamo sempre preoccupati di quelli che in parrocchia non vengono. Non c'è sempre la gente, gli altri, quelli che non vengono a messa. C'è sempre questo problema ecclesialmente di essere tutti. Ora, una comunità eucaristica parte dal principio che due di loro stanno facendo quello che ritengono giusto fare e giocandosi totalmente, come si vedrà anche dopo. E questo basta, e da un certo punto di vista avanza. Allora, io credo che, come dire, l'eccesso di generosità che ci fa sempre partire in una logica in cui è come se la Chiesa avesse un qualcosa già sodato e il suo problema fosse solo convincere gli altri, che è un eccesso di generosità, cioè per ottimi motivi, ma finché continueremo a ragionare così, in fondo abbiamo sotto una logica di espansione geografica, che non è più geografica perché le terre sono più o meno finite, ci manca Marte e poco altro, è numerica, ma siamo da capo, cioè la logica è sempre quella. Di per sé la struttura eucaristica è una struttura al contrario, due di loro campano normale, in questo momento camminano su una strada, e a partire da questo diventa poi un motore di altre cose. Non insisto perché penso sia chiaro. Erano in cammino. Allora, hanno due caratteristiche questi due di loro, uno che cammina e l'altro che parlano, che sono due caratteristiche di uscita da sé, corporea e interiore, no? Cioè uno cammina perché ogni volta mette un piede in avanti e sbilancia il proprio equilibrio. Se uno sta fermo, ben piantato, con le gambe larghe, con un bel baricentro ampio, non rischia di cadere, ma non esce mai da sé, non sposta mai l'equilibrio. Se uno cammina può inciampare, è vero, perché ogni volta in realtà che fai un passo, e tutte le volte che abbiamo qualche problema, usiamo una stampella, ce ne rendiamo conto, ogni volta che fai un passo tu sposti il baricentro fuori di te, e dunque se metti male il piede fai un volo, cioè corri sempre un piccolo rischio, perché l'uscita da noi è sempre una rottura di equilibri. Conversare è lo stesso movimento, a partire dall'interiorità, dai pensieri, dai sentimenti, da come si sentono, conversando tra loro di tutto quello che era accaduto. Sono due movimenti di rottura dell'equilibrio. Allora, io su questo, boh, forse sono un po' così segnata dalla mia storia, però mi sembra molto evidente, no, che la comunità dei discepoli è una comunità che si sbilancia. Quindi vuol dire che rischia sempre di cadere, ma non per motivi morali, perché tutti siamo peccatori, rischi di cadere perché chi fa sbaglia, come dicevano i nostri vecchi. Cioè, se ti muovi, se ti sbilanci, puoi far casino, puoi sbagliare analisi, puoi, no? Ma dato che noi un'unica certezza abbiamo, e cioè che alla fine della storia i conti torneranno, perché il Signore Gesù gioca con sei assi nel mazzo e quindi alla fine vince, perché bara clamorosamente, poiché alla fine i conti tornano, che ci frega di sbagliare nel frattempo? Non so se riesco a spiegare. E uno dice, no, un po' ci frega perché è l'umiliazione, far la parte dello scemo, essere uno che poi dice ho sbagliato, cioè, ecco, vabbè, cioè, questi però sono tutti i motivi del cavolo. Una comunità credente è una comunità che sposta gli equilibri, come un credente è uno che sposta gli equilibri. Se il nostro equilibrio è troppo tutto organizzato, tutto mobiliato, non c'è spazio. E conversavano bene, ho insistito molto su questo conversare, che è uno dei temi che mi sta a cuore in questi anni, quindi non insisto di più, ma è chiaro che quella è una parola chiave. Conversavano tra loro, il motore di tutto quello che succederà, che Gesù si avvicina, che gli apre gli occhi, che bla 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 bla, è questo conversare, perché offre l'aggancio a Gesù per dire di che cosa state parlando. Senza questo non succedeva un tubo. Cioè è il nostro conversare che dà lo spazio al Signore per attaccarsi, per inserirsi, no? E buttare anche tutto all'aria poi a un certo punto. Ma se stiamo zitti tra di noi, il Signore non c'è. Mentre conversavano e discutevano insieme, casomai non avesse capito, Luca lo ripete, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Allora, la Chiesa ci dice che Gesù è presente nell'esperienza della Chiesa. E la nostra tentazione è sempre di immaginare che è presente come i gioielli di famiglia, l'anello della nonna, cioè sta lì in un cassetto, poi tocca a noi far funzionare la parrocchia, no? Cioè fare i gruppi, organizzare l'iniziativa, attirare i lontani, quelli che non vengono. Ora, non è questo il modello con cui Gesù è presente, però nella nostra testa veramente rischia di funzionare. Gesù è presente nel senso che una comunità che cammina e conversa, Gesù cammina con noi e ci chiede che cosa sono questi discorsi. Cioè l'aggancio è esattamente il nostro discorso, no? Cioè, anche qui non è che sto facendo un discorso super spirituale, vuol proprio dire che solo se noi continuiamo a parlare tra di noi, a partire dal cuore che è la parola, con parole vere di quello che ci accade, prima o poi, che lo riconosciamo o no, che venga da uno, che venga dal pensiero comune, che lo raggiungiamo per accordo, che a uno gli viene l'idea geniale, cioè nelle mille forme in cui questo può succedere nella vita, verrà fuori la presenza del Signore, cioè l'idea nuova che ci serve per quel pezzo di strada. Non so se riesco a spiegarmi. Se ognuno sta a casina sua e pensa anche molto devotamente davanti alla propria Bibbia, prega tantissimo, è un uomo devotissimo, eccetera, ma non cammina e non conversa, cioè non esce mai dal proprio equilibrio, mi dispiace, sarà salvato perché appunto il Signore alla fine riconosce tutti, ma dal punto di vista del percorrere questa storia non ci sarà un luogo dove la presenza del Signore può mostrarsi. E quello di cui noi abbiamo bisogno non è di salvare la nostra anima, semplicemente, cioè di fare una buona raccolta punti, ma che il Signore si manifesti, perché vivere è tanto faticoso. E i punti non bastano. Non so se riesco a spiegarmi. Gesù in persona, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Questo in persona è molto importante, torna anche dopo, no? Ma lui non l'hanno visto. Lui in persona non l'hanno visto, le donne ci hanno detto, no? Perché qui la questione è proprio Gesù in persona, no? Non in senso storico materiale, il suo fantasma, il suo cadavere, ma è proprio, cioè, quello che ci serve è che sia lui, perché niente d'altro, niente, nemmeno i suoi rappresentanti sono sufficienti, perché se non c'è lui siamo perduti. Perché ciò che abbiamo visto nell'ultimo incontro l'altro mese, rimanere è l'unico modo di farcela. E qui sì, qui c'è una questione di fede molto grande, cioè, ma antica come tutta la scrittura. Vi fidate dei carri dei cavalieri di Faraone, che possono anche essere molto devoti, Vi fidate del vostro impegno, della vostra capacità, della vostra speranza, dell'autorità religiosa, delle spiegazioni del parroco, di tutto quello che volete, o del Signore? E questa sembra una domanda da 14 anni, perché forse la prima volta che si fa è quando si hanno 14 anni, che si fa in modo un po' spudorato. Poi smettiamo di farla a voce alta, ma questa rimane l'unica seria domanda: di chi vi fidate? Di chi avete bisogno? Ma i loro occhi erano impediti di riconoscerlo. È carinissimo, perché Luca è meraviglioso in questa scrittura, proprio toccata dallo spirito per l'appunto. Gesù c'è in persona e loro non lo vedono, poi Gesù sparisce e loro lo riconoscono quando non c'è. Fantastico, perché lui spezza il pane e sparisce ai loro occhi, e allo spezzare del pane lo riconobbero, cioè quando non c'è più, che è esattamente la nostra dinamica nei confronti del Signore, no? È stato sulla terra, non è stato riconosciuto, perché comunque il suo corpo, la sua presenza storica era ambigua, ambivalente, si poteva riconoscerlo o no, anche chi l'ha incontrato, e noi non lo vediamo più, e da un certo punto di vista siamo facilitati a riconoscerlo, perché non siamo impicciati dal suo corpo materiale. Qui si tratta di guardare l'Eucaristia, e almeno è chiaro, devi fare un atto di fede. Non puoi dire, ma quello è figlio di Giuseppe, figlio di falegname, ma non è forse quello, non viene da Betlemme. Cioè, non c'è questo impiccio, perché l'Eucaristia è proprio l'Eucaristia, cioè c'è poco da discutere. Va bene, che cosa sono questi discorsi? Si fermarono col volto triste. E qui lo trovo meraviglioso, perché qui c'è una delle cose che si rischia di sottovalutare. Che dopo tutto quello che è stato detto, una comunità eucaristica è una comunità che gli sta a cuore la faccenda, per cui è davvero triste se non capisce, se non sa dove andare, se non capisce che cosa gli sta accadendo. Non so come spiegarvi, no? È diverso sapere che io devo fare una cosa, quella cosa è giusta, poi mi sono dimenticato, no? Era giusta, la dovevo fare, però mi sono dimenticato, no? No? Oppure dire, cavolo, ci sono rimasto malissimo, mi dispiace veramente tanto, no? Mi era triste davvero non essermene ricordato, perché la differenza è tutto nella oggettività della cosa, nella sua soggettività. Perché se me ne dimentico, in fondo non me ne frega niente, il problema è che, come dire, mi sento un po' colpevole, ho fatto un errore, mi toccherà chiedere scusa, che ne so, tutta una serie di questioni di questo genere. Dall'altra parte invece la questione è che stava a cuore a me, cioè è a me che dispiace, no? E tutti mi diranno, ma no, non preoccupare, non fa niente, no, invece fa qualcosa. Allora, si fermarono con il volto triste, di fronte a Gesù che dice, di che cosa state parlando? Quelli proprio, bam, gli casca la faccia. E gli dicono, solo tu sei forastiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni. Domandò loro, che cosa? Gli risposero, ciò che riguarda Gesù, il Nazareno. E gli riassumono un po' tutta la storia. E su questa cosa qua, spesso le omelie hanno fatto delle operazioni devastanti, no? Perché sembra quasi, c'è quasi un sottile immaginazione di Gesù un po' sadico, no? Che è come se gli fa l'esame, no? E dice no, fa finta di niente, fa il tonto, no? E per farsi raccontare la storia e vedere se sono preparati. Ecco, non funziona così, perché grazie a Dio Gesù non è sadico. Ma qui la questione, secondo me, è molto più seria, che Luca ci sta dicendo. A me personalmente questo domandare Gesù mi commuove, proprio in termini sentimentali, mi commuove sempre. Perché Gesù si sottopone all'unica legge drammatica per l'esperienza religiosa, che è la legge dell'esclusione. Si mette dalla parte di un escluso, di quello che non sa, che non ha la verità, che dipende dalla risposta dell'altro. Cioè, voglio dire, Gesù è il risorto, avvicina sti due, questi già gliela menano un po', poteva dirgli, non avete capito un tubo, cioè stolti e tardi di cuore, che dice 10 versetti dopo, lo poteva dire subito, no? Diamoci un taglio, tanto era chiaro che non avevano capito, no? Ma si mette dalla parte dell'esclusione, è un escluso, è lui che non sa, solo tu sei forestiero? Sì, è un forestiero, è uno che sta fuori, qui devo dire, a me questo modo di mettersi di Gesù mi commuove, perché penso che le nostre comunità dovrebbero funzionare così, e che su questo invece, cioè, la potenza del nostro peccato condiviso è che noi siamo sempre dal punto di vista dell'inclusione, no? Ma anche una volta, spesso per generosità, no? Per proteggere la verità, come se la verità avesse bisogno di essere protetta da noi, per difendere i valori, perché noi abbiamo ragione, perché noi abbiamo le risposte, perché sappiamo cosa è giusto, no? Perché è importante spiegare agli altri che cosa è giusto, che sono tutte cose vere, però sono cose che non descrivono una comunità eucaristica, perché se la comunità eucaristica è basata sul sacrificio della croce, il Signore che è stato ucciso come bestemmiatore fuori dalle mura della città, anche qui da risorto si mette ancora dalla parte dell'escluso. E secondo me questo tema, come il tema della croce, lo sappiamo, lo vediamo, poi cerchiamo di dice, vabbè, ok, cioè non prenderlo troppo sul serio. Invece è la questione delle questioni. Tra il crocifisso e il risorto c'è continuità, non solo perché il risorto ha ancora le piaghe del crocifisso, ma perché Gesù usa lo stesso metodo, muore come un escluso ed è risorto come un escluso. Non è che prima faceva parte degli sfigati nella morte e poi nella risurrezione vai, diventa un vincitore, no? No, mantiene il suo stile, lui si fa forestiero, si fa quello che non sa, che dipende dalla risposta degli altri. Quando Vaticano II ragiona su, in Gaudium Spes, eccetera, sui segni dei tempi, fa esattamente questo ragionamento. Cioè dice, noi Chiesa riceviamo dal mondo, dalle sue domande, dalle sue provocazioni, anche dalle sue critiche, dipendiamo dal mondo, dalle sue critiche, dalle sue domande, dalle sue provocazioni, per comprendere la pienezza dell'Evangelo. Loro non lo sanno che ci stanno spiegando il Vangelo, ma nel momento in cui ci attaccano, oppure semplicemente ci pongono delle questioni, dei problemi mai posti prima, o fanno semplicemente la loro strada, non ce li pongono nemmeno a noi, maturano secondo, e l'esempio che fa il concilio è quello dell'aspirazione dei popoli alla pace, e dice, boh, il mondo domanda pace in un tempo come era la metà degli anni 60, un tempo molto problematico dal punto di vista politico, eccetera, il mondo domanda pace. E non è che la chiede a noi, la chiede in generale, ha questa aspettativa. Noi siamo interpellati da questa domanda che ci fa comprendere quanto non avevamo compreso come il Vangelo era un Vangelo di pace, e come questo assillo doveva essere molto importante. Siamo due volte colpevoli, perché non l'avevamo compreso umanamente, non l'avevamo compreso quando il Signore ce l'aveva già detto. Non so se riesco a spiegarmi, che è esattamente farsi forestiero, no? Far dipendere dalla risposta dell'altro. E loro allora gli raccontano di Gesù e poi concludono con questa meravigliosa frase che è il motore di tutto. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Noi speravamo. La chiave è tutta lì. Loro mettono in mano Gesù le loro speranze deluse. E allora sì che Gesù può allargarsi, cioè può spiegargli le scritture. Perché nella misura in cui lui si è consegnato alla loro risposta, loro gli hanno consegnato le loro speranze, e allora Gesù può consolare le speranze deluse. Con tutto è carino, noi speravamo che egli fosse lui, ma sono già passati 3 giorni, cioè come dire, vabbè, è andata, ormai non funziona. Però c'è ancora un'ambiguità, no? C'è un margine di squilibrio, no? Un margine in cui loro non è che dicono no, guarda, cioè, noi speravamo, però è chiuso ormai, fine, no? Dicono, sono già passati 3 giorni, però alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti raccontandoci di visioni di angeli che affermano che è vivo, e anche alcuni dei nostri sono andati alla tomba, hanno visto, però lui in persona non l'hanno visto. C'è un margine di squilibrio possibile, non c'è una parola di ideologico in questo testo. E questa è quasi la condizione fondamentale è aperti all'ambiguità del mondo e della storia, aperti all'ambiguità di ciò che accade, sbilanciandosi su questa ambiguità. E allora Gesù dice: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. È una delle parole più dure di tutto il Vangelo di Luca. Gesù non si incavola quasi mai nel Vangelo di Luca, qui proprio gliela dice pesante, stolti e tardi di cuore. E spiegò loro in tutte le scritture ciò che si rifaceva a lui. Cioè, cosa fa? Rimette in circuito la conversazione, non gli dice: non avete capito, io sono risorto, eccetera, no? Non gli dice: ma come avete smesso di sperare? Dovete sperare perché parapaprapà. Non gli dice: non avete capito niente della liberazione di Israele, perché la liberazione di Israele doveva andare in altra direzione. Cioè, non gli dà nessuna risposta, ma prende le scritture e gli spiega che cosa delle scritture si riferisce a lui. Riannoda il circuito della conversazione che era stato strappato da una speranza delusa, ricrea questo nodo, rimette in circolazione le parole. E infatti quello che succederà è che loro tornano indietro e dicono: abbiamo visto il Signore. E anche i dodici dicono: anche noi è apparso. Riparte una conversazione. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno ormai è al tramonto. Bene, non dico niente, ma vi segnalo la parola su questo restare, rimanere. Appunto, la lezione dell'ultima volta, affidate a Dio, diceva fortemente su questo tema del rimanere, del restare. E da una parte quella lezione ci diceva, da parte di Gesù, che lui chiedeva al Padre che noi rimanessimo in Lui, e qui siamo noi che diciamo al Signore: rimani con noi. Cioè, questo tema del rimanere è reciproco, è un'altra circolazione, come una conversazione. Ma la cosa su cui invece vorrei dire proprio una parola al volo è: egli fece come se dovesse andare più lontano, no? Gesù finge, fa una scena. E la scrittura è piena di scene di questo genere, non so se ci avete mai fatto caso, ma c'è continuamente qualcuno che fa finta di fare una cosa che non ha in mente. A parte che questo dovrebbe, come dire, darci una sonora lezione sul nostro privilegio assoluto delle intenzioni, per cui noi in genere come criterio morale ci abbiamo che se le intenzioni sono buone tutto funziona, no? Qui invece è il contrario, le intenzioni sono proprio quelle di fingere, sarebbe un comportamento morale, tra l'altro, no? Quindi già dovremmo un po' riflettere. La scrittura in questo è molto più pragmatica: la moralità di un atto si giudica sulla sua realtà, su quello che accade, non sulle intenzioni, perché la scrittura non è adolescente, è adulta, e quindi sa che la realtà è quello che metti in opera, che forse non volevi, però quello che è accaduto poi è quello che è accaduto, e da lì in poi tu devi decidere come vivi quello che è accaduto, buono, cattivo che sia, eccetera, no? Appunto, la speranza delusa o la speranza compiuta, che ne fai? Dove vai? Come te ne occupi? Ma a parte questo elemento, cioè, l'altra cosa che trovo molto interessante, soprattutto per gente come noi, è, come dire, il grande insegnamento di Calvino nel testo sulla leggerezza, no? Non tutto si può prendere di punta. Non tutto nella vita, soprattutto le cose serie, va preso, no? Calvino racconta la leggenda di Perseo e dice che molti avevano tentato di uccidere il mostro, la medusa, che aveva il potere di pietrificare con lo sguardo, ma tutti avevano fallito perché almeno all'ultimo minuto, per piantarle la spada nella pancia, dovevano guardarla, e ogni volta che uno arrivava a quel punto lì che l'aveva quasi uccisa, la guardava e lei lo pietrificava, e quindi non si riusciva a uccidere questo mostro. E Perseo usa un trucco, mette i sandali alati, quindi è leggero, e usa lo scudo come uno specchio, e la colpisce guardando non lei, ma lo scudo, nello scudo, guardando e colpendolo. E Calvino dice, in questo testo tratto da Lezioni Americane, è un libro dedicato alle qualità che dovremmo portarci nel terzo millennio, no? Gli era stato chiesto di dire quali erano secondo lui le qualità che dovevamo portarci nel terzo millennio, e lui dice: questa leggerezza e questa capacità di essere indiretti credo che sarà una delle qualità che ci servirà di più, no? Allora, io trovo che appunto qui sta uno dei punti, diciamo, di antropologia, cioè di modo di capire le nostre vite, decisivo rispetto alla fede, e su cui più ci siamo confusi confondendo una figura infantile adolescenziale della fede con una figura adulta, no? E il bambino che è sempre diretto, che è sempre una cosa la dice, che tutto quello che gli passa per la testa lo fa, no? L'adulto è colui che sa che a volte ci sono vie indirette, no? C'è anche lì un testo di Ari De Luca molto bello in cui racconta che Joseph Prozis, che è un premio Nobel per la letteratura di San Pietroburgo, ha iniziato il suo discorso, quando ha ritirato il Nobel, dicendo la via più breve tra San Pietroburgo e Stoccolma per ritirare il Nobel non è una linea retta. Questo è molto anziano, che ha avuto una vita molto complicata, passato per il gulag, eccetera, no? Dice, non è una linea retta, la via più breve è una via molto contorta, no? Questo gli adulti sanno, non sempre la via buona, la via che non lascia troppo morti e feriti, la via che non esclude troppo, la via che salva la nostra ferita di vita, è la via diretta. A volte bisogna fingere anche con noi stessi, no? Sappiamo tutti che ogni tanto ci sono, per esempio, delle nostre paure che bisogna ingannare un po', no? Perché sennò rimani paralizzato. Allora la pigli di traverso, no? Ti racconti un po' un'altra cosa, no? E ce la fai, no? È esattamente così. Gesù finge perché anche da parte di Dio non si può guardare faccia a faccia. Non sempre la nostra esperienza di fede può essere un'esperienza semplicemente diretta, no? Abbiamo bisogno di imparare l'antica arte di fingere quando è necessario, di prendere le cose, no? E qui dietro, perché dicevo, sta uno dei nodi critici, perché l'assolutizzazione delle vie dirette alla fine diventa ideologia. Solo la comprensione della pluralità delle vie consente misericordia, e abbiamo bisogno che la nostra esperienza di fede, soprattutto quella comune, quella dove non siamo tutti uguali, non siamo tutti allo stesso punto, dove ognuno ha la sua sensibilità, sia una via ricca di misericordia. E sto per concludere, mi sono allungato un po' troppo oggi, ma è troppo bello questo testo. Allora, egli entrò per rimanere con loro, resta con noi e lui rimane. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione e lo spezzò e diede loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma egli sparì alla loro vista, no? E il gesto eucaristico è evidente, questo, detto nella sua forma più breve: prendere il pane, benedire, spezzare e darlo, l'immagine del corpo donato, eccetera, eccetera, va bene, ma attenzione, non è una cerimonia. Il gesto eucaristico non è questo. Il gesto eucaristico è tutto raccolto. Da due di loro camminavano fino a il Signore risorto ed apparso a Simone. E guardate che noi questa riduzione non la facciamo solo qua, la facciamo anche nella messa, che per esempio spesso la gente ti chiede qual è il momento più importante della messa, no? La risposta automatica che le catechiste danno ai bambini della prima comunione è la consacrazione, che è l'idea ottocentesca, no? Infatti, se quello era vero, si era elaborata la teoria che bastava arrivare prima dell'offertorio e uscire al Padre Nostro, la messa era valida, no? Perché si era perso il senso di un atto che ha una sua globalità, che comincia fuori dalla Chiesa nella nostra vita e finisce fuori dalla Chiesa dopo che usciamo. Cioè, che l'Eucaristia non è un atto, quando diciamo paradigma eucaristico non diciamo un paradigma cerimoniale, ma diciamo che la cerimonia, cioè il luogo rituale dove noi compiamo degli atti, diciamo delle parole in modo condiviso, è la figura simbolico rituale dello stile che permea tutti, no? È tutto. Che noi siamo una comunità quando celebriamo messa non è dato dal fatto che ci conosciamo, ci vogliamo bene, sappiamo vita, morte e miracoli dell'altro, è dato esattamente dal contrario. Noi siamo una comunità perché sperimentiamo in anticipo rispetto al paradiso che posso dare il segno della pace a quello vicino a me grazie al fatto che non lo conosco, perché se lo conoscessi forse non glielo darei. Invece, dato che non lo conosco, possiamo stare di fronte al Signore e vivere nella pace, e questo è l'anticipo di quello che succederà in paradiso, dove funzionerà meglio, ci conosceremo e saremo lo stesso in pace. Però quello solo in paradiso. Nella storia il Padre Eterno non ci chiede troppo. Non so se riesco a spiegarmi. Allora, in questo senso, il gesto simbolico rituale, che dunque poi mi fa uscire di lì cercando di esercitarmi un po' a sopportare pure quello lì, che di per sé quell'altro che lo conosco e mi sta abbastanza sulle scatole, in funzione di questo anticipo di paradiso provo a vedere se riesco comunque a far funzionare un po' meglio la cosa, anche se lo conosco, è già qui in qualche modo. Ma quello che mi viene dato lì è un anticipo, e dunque non è e non può essere semplicemente il gesto magico rituale. E, bene, e la reazione è, non ci ardeva forse il cuore, no? Cioè, ah cavolo, perché la Chiesa funziona così, funziona bene solo nel ricordo, nel durante mai, solo quando lo ripensi dopo dici, ah cavolo, era bello. Infatti la legge fondamentale dell'esperienza ecclesiale è la memoria, bisogna essere dotati di buona memoria. E tornano dunque, e alla barba del fatto che è tardi, che è quasi notte, eccetera, eccetera, ripartono di corsa, vanno, fecero il ritorno di Gerusalemme e riparte la conversazione. Davvero il Signore è risorto? E gli altri rispondono, sì, è vero, è apparso a Simone. E ricomincia, ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto allo spezzar del pane. È l'esatto gesto dell'inizio. Conversavano, narrano cosa è accaduto. Mi fermerei qui, questo testo è bellissimo e quindi godiamocelo, e anche insomma che ci accompagni nell'estate.